Allora, per concludere il discorso che facevo ieri a proposito del terzo annuncio della passione con l'invito a quale grandezza cercarlo, allora vorrei aggiungere solo questo. Riprendo la domanda che facevo: perché voler essere grandi comporta dover servire? E avevo accennato a quella espressione, no? Per noi piuttosto misteriosa, di Gesù quando annuncia: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Allora, quando si è rimandati al mistero del Padre che attira, si allude a quel... Per noi è proprio mistero, nel senso che è un invito a partecipare a questa verità, cioè della volontà di benevolenza di Dio verso gli uomini che in Gesù si manifesta. Ora, forse quello che noi non riusciamo a cogliere è che la volontà di benevolenza è abbinata al fatto di far risplendere comunque, sempre, in ogni occasione, in ogni situazione, l'amore di Dio per gli uomini, in cui si radica la loro dignità e la loro libertà. Allora, per noi seguire Gesù nel servire e quindi godere della rivelazione del suo segreto vuol dire cercare una grandezza che sa liberare la dignità degli uomini, rivelando loro che non sono soltanto oggetto di amore, ma soggetti di amore. E la grandezza dell'amore di Dio è tale che per noi non basta ricevere l'amore. Se noi ci sentiamo solo oggetto di amore, noi non siamo particolarmente contenti. All'inizio la cosa fa piacere, ma se non si attiva il processo di entrare nella risposta a questo amore, quindi noi diventare a nostra volta soggetti di amore, il nostro cuore non sta pieno, perché l'amore non è un godimento che ricevi, è una vita che si sprigiona, e la vita che si sprigiona riguarda noi come soggetti, non come oggetto. E vi faccio anche questo riferimento: è una realtà che anche noi viviamo umanamente, ma rispetto alla rivelazione di Dio, l'amore di Dio ha una cosa assolutamente singolare. Dovete ricordare quelle espressioni di Dio quando si rivolge al popolo, no? Dicendo, no? Che io perdono i peccati, io ti riprendo come mia sposa, pur una sposa che ha abbandonato il marito, che è andato con altri, no? E l'amore di Dio dice, no? Che riprende. Allora, attenzione che quando l'amore di Dio ci raggiunge, non è che, come dire, mette un velo su tutto quello che c'è stato prima e ti permette di guardare diversamente le cose, ma, ed è tipico solo di Dio questo, l'amore suo si rivolge a noi una volta che siamo adulteri come vergini, cioè la singolarità di Dio è che nell'amore Dio crea il soggetto adeguato. Invece nell'amore umano questo non è possibile, nel senso che avviene più o meno così, no? Cioè se uno ama un altro e poi quest'altro o quest'altra tradisce, io posso perdonare, ma non è rinnovato da questo perdono. Il perdono è come dire, mi permette di rimettermi dentro questo movimento di amore. Ma facciamo il caso, se io di nuovo manco, ritorna il ricordo del primo, della prima, del primo peccato. Invece con Dio non avviene questo. Cioè, quando perdona, perdona, non c'è più il ricordo. Se domani perdona, non è che si ricorda del peccato che ho fatto l'altro ieri. Cioè, il suo perdono è sempre capace di rinnovare. E come espressione, diciamo, che noi tutti possiamo capire, è che lui ama una persona adultera rendendola vergine. Cioè, umanamente non si può. A livello di dinamica di amore è che noi non diventiamo solo oggetto dell'amore suo, ma capaci di rispondere, cioè soggetti di amore. Ora, il servire, quando Gesù dice il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto, allude a questo riscatto. Allora, il servire procura questo riscatto nel senso di liberare la dignità degli uomini e far risplendere la presenza di Dio. Questo sarebbe tutto il movimento sotterraneo che deve reggere il nostro fare il bene, il nostro amare il prossimo. La domanda di fondo resterebbe: se noi non abbiamo mai percepito la potenza di questo amore di Dio che arriva a noi perdonante, noi potremo mai amare il prossimo secondo questa dinamica? Non si può. Ci sono molte persone generose, quindi fanno molte cose buone, ma il fare molte cose buone non è ancora capace di liberare questa dignità. E gli uomini invece non vogliono semplicemente sentirsi trattati da oggetti di amore, perché alla fine sembra quasi, no? Mi ricordo che c'era un'espressione sarcastica, però detta in un modo bello, di Teresa la Grande, Teresa d'Avila, quando commentava la lamentela di una nobildonna che lei faceva molte opere buone, poi si è ammalata e non può più farle, no? Allora lei si lamentava con Dio, che dice: ma perché non permette di fare il bene? E Teresa la Grande, che faceva, gli aveva dato come una frecciatina, no? Per dire, no, che il bene è seguire questa volontà di Dio che raggiunge tutti, ma come vuole Lui, non come vogliamo noi. Allora, la lamentela si può tradurre così: Signore, manda sempre i poveri, perché io devo essere generoso. Non so se... Cioè, fai in modo che ci siano sempre dei poveri, perché io poi sono così, sono generoso per andare a portare quello di cui hanno bisogno. È una preghiera sensata? Non vi sicuro, a parte che i poveri non mancano comunque. Però la richiesta, spessissima nel nostro fare il bene, è come se dietro il nostro fare il bene ci fosse questo: cioè, fa che ci sia sempre qualcuno che abbia bisogno, perché sono io, cosa faccio? Ecco. Non avrebbe senso fare il bene così. Allora, liberare la dignità dell'uomo e far risplendere la presenza di Dio corrisponde a quello che una preghiera è una colletta della domenica quindicesima del tempo ordinario, che è veramente una colletta molto bella, e dice: donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo figlio, al nostro cuore, non il bene che devo fare, non quello a cui sono chiamati i doveri che devo, no, la cosa principale è donaci di non avere nulla di più caro del tuo figlio. E poi, per spiegare in cosa consiste questa dimensione di affetto profondo per il Signore, è che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo. Poi aggiunge: colmaci del tuo spirito, perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere. agli altri tu dai quello che è più caro a te. Se il Signore non è la cosa più cara, noi agli altri non diamo il Signore. Spessissimo, no, il nostro fare il bene è nascosto dietro come una patina di vanità personale, cioè è come dire, noi attraverso il bene è come se cerchiamo di contare qualcosa. Ma questo sarebbe un aggiungere una motivazione umana alla ricerca di Dio. Ma quando tu aggiungi una motivazione umana, in realtà non cerchi più Dio. E se non cerchi più Lui, come fai il cuore a essere pieno? E se il cuore non è pieno, come fai a raggiungere gli altri non solo come oggetti di amore, ma come soggetti di amore, rispettandoli in questa loro capacità di risposta? E la risposta non è per te, è loro a loro volta. È come una mamma, no? Per dire, come un educatore, non so, che coltiva la personalità dell'educando, allora l'amore che dà non è finalizzato al fatto che lo riceva, è finalizzato al fatto che l'altro si muove in amore per altri, non è finalizzato che torni a te, perché se fosse così il cerchio si chiude, la vita non si sprigiona. E se la vita si sprigiona quando i cerchi sono aperti, e più io do amore, più rendo capace l'altro di dare amore, non che torni a me. Poi è chiaro che io sono contento quando vedo l'altro che dà amore, tu dici no, ma non c'è questo ritorno a me. Invece noi in fondo siamo sempre in attesa del ritorno a noi, sia come conferma di quello che abbiamo fatto, che l'abbiamo fatto bene, e sia come bisogno di essere riconosciuti. Ma se noi accentuiamo questo conferma e bisogno, noi è come se abbassiamo il livello della dinamica dell'amore. E più è abbassato questo, meno è vero questo amore. Quindi meno tocca l'altro, meno rende capace l'altro a sua volta di amare. E non c'è verso di rompere questa dinamica. Nessuno è capace. Quindi una volta che veniamo al mondo, possiamo uscire, ma non possiamo più far finta che non ci siamo. Io a volte come battuta lo dico, allora, per uscire da questo mondo posso anche disporre io, e butto giù. Ma per entrare in questo mondo nessuno dispone. È una verità lapalissiana che noi mai dimentichiamo, che noi sempre dimentichiamo nell'esercizio della nostra libertà. La libertà è così essenziale all'amore che noi immaginiamo che sia una realtà di tipo assoluto. Invece la libertà funziona a partire da un dato di realtà. Se noi non stiamo bene dentro questo dato di realtà, non avremo mai libertà. Quindi non potremo mai amare totalmente. Chi fa da tramite a questo massimo di libertà, a questo massimo di dinamica di amore, è proprio Gesù. Se accogliamo la sua rivelazione. E la Chiesa traduce questa accoglienza della sua rivelazione con donaci, oh Padre, di non avere nulla di più caro del tuo figlio. Guardate che l'aggettivo è messo preciso, come dire, è una dimensione affettiva del vivere che conta, non una dimensione conoscitiva. Poi scopriamo che la conoscenza deriva, se funziona bene, l'affetto, ma sono due cose diverse. Allora, è proprio la dimensione affettiva, perché è proprio in questo riconoscimento affettuoso del Signore che noi accogliamo la portata della sua rivelazione, cioè che è quella di un amore che arriva a noi. È un amore, è inutile conoscerlo intellettualmente, o lo godi o non lo è. Quindi praticamente questa preghiera esprime il desiderio che il volto del Signore si riveli nel suo splendore al nostro come al cuore di tutti. E la particolarità, un'altra delle particolarità dell'amore di Dio per noi, è che quando ci tocca non si chiude tra me e Dio, perché Dio è sempre padre. Io ho dei fratelli, quindi sono i suoi figli. Io non posso onorare Dio nel suo amore per me se non lo condivido, se non mi allargo a vivere l'amore con i miei fratelli, che sono suoi figli. Se no io rinnegherei la realtà di Dio come padre. Evidentemente non c'è alcun senso. Allora, adesso è come un procedere, facciamo un altro passo nel nostro cammino. I versetti della scrittura che collegano questa realtà in modo espressivo per noi sono quei tre versetti che ho messo in cima alla lavagna, però ho sbagliato a metterli, nel senso che il primo deve essere l'ultimo, per non cancellare, mai l'avevo scritto. Allora, primo è quello della lettera agli Efesini, poi la seconda lettera ai Corinti e poi la lettera ai Galati, e sono da leggere così. Allora, prima ve li annuncio separatamente, poi li collego. Allora, il passo della lettera agli Efesini, che tra l'altro noi lo leggiamo sempre nella lettura breve della compieta del mercoledì, è sempre quel passo. Il passo suona: siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. La frase è da leggere dalla fine risalendo. Allora, tutto funziona se voi partite dall'esperienza che è enunciata in fondo. Siccome noi abbiamo fatto esperienza che Dio ha perdonato a noi in Cristo, allora ci perdoniamo a vicenda, allora siamo misericordiosi e allora gustiamo la benevolenza. La benevolenza è l'aspetto di amore reso, vissuto, solidale con tutti, senza mai dipendere da quello che gli altri fanno a noi. È così. Però tutto parte dalla notazione finale. Non solo, ma questo Dio ha perdonato a noi in Cristo, di per sé non è reso bene, almeno la traduzione è esatta, ma non è reso bene nella sfumatura di significato che ha. Perché per noi perdonare è come se fosse un atto di concessione che facciamo. Tu mi hai fatto un'offesa, io ti perdono. Come dire, ti assolvo dalla colpa di questa cosa verso di me, no? Invece il perdonare di Dio è legato a un'altra sfumatura. È come se Dio non sottrae mai se stesso a chi si pente del suo peccato. Allora, la traduzione sarebbe: Dio ha fatto grazia di sé a noi in Cristo. Quel far grazia vuol dire che è la sua persona, connotata nel suo movimento essenziale, cioè di movimento di amore per noi, che viene data tutta ogni volta che. Non è vincolata a niente, non è che se io ho sbagliato tre volte, va bene, se sbaglio quattro, basta. No, è Dio ha fatto grazia di sé a noi in Cristo. Per sperimentare questo, ognuno non deve guardare quello che avviene nella sua vita, ma deve guardare quello che è successo in Gesù, con Gesù. Se guardando Lui noi riusciamo a cogliere che Dio ha fatto splendere il suo amore per noi, quello vale anche per noi. Allora l'esperienza è accogliere il Signore Gesù nella sua rivelazione del perdono di Dio che arriva a noi, cioè del suo far grazia di sé a noi comunque. E questa è la rivelazione evangelica che noi stentiamo moltissimo ad assimilare, perché per noi sì che questo è vero, ma vale insieme all'altra che ho chiamato la pretesa di giustizia. Perché nei nostri rapporti, quando sono ancora privi di questa esperienza, vale molto il senso di giustizia. Tu mi hai dato? Beh, non mi hai dato? Io non è che ti faccio del male, però prendo la distanza. Quando invece la nostra esperienza dipende da questa cosa, allora non c'è più abbinata la pretesa di giustizia. Non essendoci più abbinata questa, l'amore diventa benevolenza, cioè non aspetto più che l'altro mi dia o non mi dia, mi faccia o non mi faccia. La radice però è sempre questa apertura alla rivelazione di Gesù che ci tocca con il suo amore perdonante, senza condizioni. Quando San Paolo, allora passiamo al secondo, alla, secondo ai Corinti 5:20, no? Nel suo slancio di far conoscere Gesù, la vicenda di Gesù, la rivelazione di Gesù, non ha di meglio che dire: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, che è il famoso motto di Giovanni Paolo II, no? Quando dice non abbiate paura di Cristo, allude a questo, cioè lasciatevi riconciliare con Dio. C'è anche una preghiera che nella liturgia delle ore, diciamo quelle che noi usiamo, non c'è. Ma nella liturgia delle ore monastiche, cioè della tradizione monastica, c'è un inno, mi pare l'inno degli apostoli, dove si accenna a questo mistero di pace come riconciliazione che viene da Dio, che è, come dire, è dall'eternità che scaturisce questo. E non c'è nulla che fermi questo. Ma noi stentiamo moltissimo a fare esperienza di questo. Se non fosse venuto Gesù a mostrare con, direi così, proprio la sua figura, la sua storia, gli eventi che l'hanno caratterizzato, questa realtà, noi non ci arriveremmo mai. Ci piacerebbe che fosse così, ma sarebbe come una specie di idealità proiettata. Invece Gesù la mostra come è la radice di vita, cioè la vita procede in rapporto alla capacità di farsi invadere da questa lasciatevi riconciliare con Dio. Tradotto sarebbe lasciatevi invadere dalla pace che Dio vi dona. E la pace di nuovo non è non avere guerra, cioè la pace è potere cogliere questo amore di Dio in modo da far risplendere con tutti in ogni circostanza, comunque, perché è il tesoro più prezioso del nostro cuore, non barattabile con niente. I nostri peccati tendono a comprare qualcosa di questa pace, non si può comprare. Noi non siamo mai convinti e quindi facciamo sempre peccati. Ma grazie a Dio, Dio non si stufa. Quindi, siccome non si compra questa cosa, Lui la offre sempre. Quando diventeremo meno scemi nel volerlo comprare a tutti i costi, la godremo. Però bisogna piangere per diventare meno scemi. Non è proprio una cosa che va via liscia liscia, eh? è bravo, come dicono alle donne, piangete ragazzine che così diventate più belle. Non so se si ripete ancora oggi, non lo sento più una frase così. Comunque, questa è la realtà, no? E adesso mi è sfuggito, ma poi mi tornerà. All'interno di questa, chiamiamolo così, invasione di pace, allora leggete il terzo passo che Paolo cerca di tradurre nel concreto del vivere quando il cuore è toccato da questa esperienza. E parlerà quali sono i frutti dello Spirito e annuncerà, allora, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se notate, sono tutti tratti che hanno a che fare con la relazione fraterna. Non ce n'è nessuno che non sia implicato nella relazione fraterna. Perché la relazione fraterna è il sacramento della paternità di Dio. Se tu accogli che Dio è venuto a te con il dono della sua pace, cioè il suo amore perdonante ti ha ridato questa esperienza di comunione, è sempre il Padre che lo dà. E siccome non sono figlio unico, siamo tutti figli allo stesso titolo, allora se io non condivido questo, io rinnego la sua verità. Ma appena rinnego la sua verità, io esco da questa esperienza di dono del suo amore. Allora, quando Paolo illustra il frutto dell'azione dello Spirito e elenca tutti questi, come si possono chiamare, non so neanche virtù, no? Non saprei nemmeno, non mi viene il termine, non saprei come chiamarlo, comunque chiamiamoli aspetti, va. Tutti i vari aspetti che sono implicati nella risposta, nell'accoglienza e nella risposta di condivisione di un amore, hanno tutti a che fare con la relazione fraterna. Non hanno a che fare direttamente con Dio. E in questo vi faccio come una domanda a tranello. Allora, siete pronti? State attenti. Noi parliamo sempre di seguire il Signore, non è così? Parliamo di sequela del Signore. Sequela vuol dire andare dietro, no? Quindi ci siamo. E perché la Scrittura non definisce mai il Signore che va, ma definisce sempre il Signore che viene? Come si va ad andare dietro uno che viene? Non avete mai pensato? Come si va? Come? E però non sarebbero andare dietro. Invece vale uno e vale l'altro. Allora, com'è possibile andare dietro a uno che viene? Questo qui è come al solito, no? Quando noi abbiamo un'immagine, allora le immagini servono a cogliere la verità delle cose, ma è solo indicativa. Invece per noi l'immagine diventa la verità. Ora, dire che io seguo il Signore, se la Scrittura dice che il Signore viene, vuol dire che io seguo la sua parola, perché in ogni circostanza il Signore si manifesti. Lui è sempre pronto a venire in ogni circostanza, perché ogni circostanza si può aprire al mistero del regno di Dio. Allora, è inutile domandarsi qual è la volontà di Dio, se è volontà di Dio che io faccio il medico, il prete o... Fai quello che vuoi. La domanda è, siccome la volontà di Dio è una volontà di benevolenza per noi, tu ti devi solo domandare, a me piace fare questa cosa, facendo questa cosa, posso godere di questa rivelazione di Dio in modo pieno con il mio cuore? Se sì, falla, se no, aspetta. Non esiste un angelo che ti dica, tu fai questo, tu fai quello. Non mica lo sappiamo, e alla fine non importa. Quello che importa è che facendo qualsiasi cosa, noi facciamo come esperienza del Signore che viene, cioè che il suo volto possa rivelarsi al nostro cuore, e il suo volto è sempre secondo questa volontà di benevolenza di Dio che vuol mostrare la grandezza del suo amore a tutti. Non esiste una vocazione personale in funzione individuale. Non esiste, neanche quando uno si sposa. Non esiste, non è per me, o meglio, è per me, ma non è che riguarda semplicemente me. Perché ogni realizzazione di vocazione è all'interno di questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Allora vuol dire che la mia vocazione dà una concretezza di vita a che questo movimento tocchi il mio cuore e io lo esprima al massimo delle mie risorse. E sempre avviene così. Questo vale anche per i nostri peccati. Allora, è inutile che noi lottiamo contro i nostri peccati. Se anche ne vinciamo uno, ne faremo un altro, state tranquilli. Non è che... state pur tranquilli. Il problema non è questo. Il problema è che il nostro peccato non ci separi da Dio. Vale a dire, è un po' anche come la... cioè il concepire l'attività del demonio contro il nostro cuore. Guardate che il demonio è intelligente. Non ha bisogno di suggerire tante cose a noi, perché capisce che siamo fatti così. Non c'è bisogno... La sua perversità sta nel fatto che, guarda questo scemo, fa quella cosa che non si rende conto, ma io attraverso quello lo blocco. Lui ha fatto un peccato? Guarda, se hai fatto il peccato allora vuol dire che non puoi più andare a Dio, guarda, allora stai lì fermo, continua a fare lì che tanto non tieni più niente. Cioè, il veleno, la perversità del diavolo non è di farci fare peccato. Che quel che li faremo sempre, il giusto pecca 7 volte. E quello, dopo fatto il peccato, di chiuderci, dopo fatto il peccato, di incolparci, nel senso di staccarci da quella che è la rivelazione. Se l'amore di Dio non esige alcuna condizione, vuol dire che anche per il nostro peccato non vale. E quando siamo convinti di questo, vuol dire che non difenderemo più la nostra faccia presso nessuno e saremo pronti ad amare con tutto il cuore. Chi è preoccupato di fare bella figura nel suo amore per gli altri, alla fine lavorerà contro se stesso. Ma che senso ha tutto ciò? Allora, più invece ci si apre a questa rivelazione, più il nostro peccato diventa un motivo di concretezza per accogliere l'amore di Dio. E più si accoglie questo, più il nostro peccato rivela al nostro cuore il volto di Dio. E soprattutto non permetterà che noi ci rivolgiamo ai nostri fratelli sullo sgabello, anche fosse alto mezzo centimetro. Viene atterrato ogni sgabello. Guardate che se noi non facessimo i peccati, noi saremmo enormemente presuntuosi in amore. E voi sapete che un amore presuntuoso non arriva mai al cuore di nessuno. E chiunque ve lo può confermare, se uno ha fatto esperienza. Allora, in gioco è questo collegamento delle 3 cose, no? che tutto dipende dal che noi possiamo avere nulla di più caro dal suo figlio, che si gioca nel Dio ha fatto grazia di sé a noi. Lasciatemi invadere da questo far grazia di Dio a noi e lasciate che lo Spirito lavori a che questo vi stabilisca in un rapporto di comunione con i vostri fratelli. Questo è ciò che contraddistingue l'essenza, non so, diciamo la dinamica di fondo, la verità del nostro cuore nel vivere la sua vita. Ognuno la sua, ognuno nella sua storia, ognuno con le sue ferite, ognuno con le sue risorse. A Dio non interessa affatto. Interessa il cuore, che ogni cuore è degno di diventare capace di amare. Non vi sembra una cosa bella questa? Allora, come prima cosa, secondo me, è consolante, nel senso che è inutile che stiamo a grattarci la pancia o a grattarci le nostre ferite. Quelle che ci sono, ci sono. Secondo, ci toglie ogni forma di vanità, che è una delle insidie più temibili nell'esperienza dell'amore. Siccome l'amore è qualcosa di grande, noi, la nostra vanità, cioè il nostro io, si può servire di questa grandezza anche là dove sarebbe il contrario. Uno che si fa grande con l'amore verso un altro non arriva mai all'altro nel suo amore. Quindi la nostra vanità è sempre pronta a sfruttare ogni elemento di grandezza, anche il più santo, per piegarlo al suo scopo. Quando si dice rinnegare se stessi, vuol dire togliere ogni forma di illusione e di vanità nel nostro vivere e cercare l'amore. Punto. Non altro. Ma la base, il rimando, è sempre a questa rivelazione che in Gesù si fa evidente. E se non ci fosse Gesù, non è che noi non potremmo desiderare queste cose, ma saremmo assolutamente impossibilitati a toccarle. Invece ci vengono proprio date. Sono queste cose che toccano noi, non che noi dobbiamo andare a conquistare questo. E vi ricordate quello che dicevo all'inizio? Non si tratta di fare il bene, ma di accogliere la grazia. Aggiungo ancora queste cose e poi continueremo nel pomeriggio. Perché l'aspetto negativo di questo lo voglio commentare proprio con il passo che già abbiamo letto stamattina, ma poi c'è anche quell'altro passo che ho indicato, con la guarigione dei lebbrosi, no? Che cosa comporta? Come Gesù si colloca in questa realtà nostra di essere lebbrosi, cioè di essere proprio toccati dal peccato. Ma adesso vorrei aggiungere solo un altro particolare, perché tutto questo riguarda ciascuno di noi, però riguarda fondamentalmente anche la missione della Chiesa. La Chiesa non ha altro compito se non quello di mostrare, rendere accessibile, favorire questa esperienza di riconciliazione con Dio. Allora pensate, per esempio, per noi sacerdoti, ogni volta che noi siamo presuntuosi, che aggrediamo, che vogliamo potere, che cerchiamo soldi oltre il conveniente, non è un difetto che viene sottolineato. Viene sottolineata la gravità dell'atteggiamento che impedisce l'esperienza di questa riconciliazione. La nostra colpa davanti al Signore non è di cadere in questo o in quell'altra cosa, ma di impedire ai nostri fratelli di fare l'esperienza del tesoro più bello. La gravità del nostro comportamento cattivo, proprio come ministero, sta in questo. Ma questo vale anche per le persone consacrate. Questo vale anche per chi è sposato in chiesa. Cioè vale anche per chi in qualche modo sceglie di fare una ricerca del Signore come la prima cosa che porta avanti nella vita. L'effetto, diciamo, la possibilità di valutazione, la verità o meno dei nostri propositi, delle nostre iniziative, della nostra buona volontà, non sta guardandosi io ho o meno la buona volontà, sta rispetto a questo, favorisco o no la possibilità per i miei fratelli di fare questa esperienza. Anche perché senza questa esperienza l'uomo resta in balia delle sue ossessioni, e non sono poche. E nel nostro mondo occidentale, che in qualche modo ha e tiene come chiuso in un angolo alcune realtà, alcune dimensioni dello spirito umano, le ossessioni sono moltiplicate. Oltretutto, le ossessioni sono favorite dal fatto che molte nostre energie non sono impiegate nelle necessità della vita, perché la vita è piuttosto, diciamo, agevole per noi, nel nostro mondo. Allora, tutta questa somma di energie, invece di essere impiegata nel bene, va a finire nelle ossessioni. Ed è tipico del nostro, non so, in Brasile, in una favela, non ci sono malattie psichiche di depressione come intendiamo noi. Si trova solo nelle nostre città, per dire. Quando tu devi combattere per prendere un po' di pane, state tranquilli che non ci sono depressioni. Allora, senza questa esperienza, quindi, se noi non favoriamo questa esperienza, siamo corresponsabili del lasciare i nostri fratelli e noi stessi in balia delle nostre ossessioni. Allora, la pace che il Signore dà fa proprio parte di uno di quei tre doni che, se il Signore lo dà, nessuno ce lo toglie. Voi sapete che nel Vangelo sono tre i doni che il Signore dice di darci, assicurandoci che nessuno ce li può prendere. È la pace, la gioia e la libertà. Tutte cose che a livello istintivo noi non desumiamo dal Signore, ma vorremmo come precondizioni per andare al Signore a vivere la nostra vita. Niente di più falso. La pace, la gioia e la libertà procedono dall'esperienza di accoglienza di quel Signore Gesù. Allora, man mano che noi ci apriamo a Lui, allora anche i Suoi doni diventano possesso nostro. E se quel dono l'abbiamo preso da Lui, nessuno ce lo prende. Allora immaginate, io faccio il bene, e uno poi mi pesta il piede o si arrabbia contro di me e io resto oppresso, quel bene da dove procede? Dalla sua pace? Dall'esperienza della sua pace? Dal fatto di condividere proprio con il, diciamo così, no, con il malvagio questo mistero? Oppure io mi sono servito del bene per me? Ecco, questa è un po' la situazione in cui noi ci troviamo, e quando notiamo questo non diciamo io sono egoista, io sono cattivo, no, diciamo solo certo che non ho proprio fiducia in Dio, Certo che non credo ancora alla promessa di Dio. Mi sembra, ma poi quando sono nella circostanza preferisco sempre altro. Noi dobbiamo sempre riprenderci nella nostra mancanza di fede, non nei nostri difetti o nei nostri peccati, che non serve. Invece in questa dimensione di mancanza di fede scopriamo che noi è come se non ci apriamo sufficientemente al mistero di un rapporto, di una relazione. Ci vorremmo servire di questa relazione per sistemare noi, ma questo è impossibile. Beh, chiudo con questa piccola annotazione. Voi sapete che quando gli apostoli sono mandati ad annunciare il Vangelo, sono mandati a due, perché? Perché non da soli avrebbero raggiunto molti più posti? Perché? Allora, la notazione più logica è che se devono annunciare la pace, devono ben farla valere che vale. No, devono ben far vedere che vale. E come possono farla valere? Se non in due? Allora, annuncio. Ma questa è solo una piccola, una battuta, no? Ma non sono battute a caso, però. Ci fermiamo qua, poi nel pomeriggio continuiamo.